quando mi ha chiamato Stefan, che doveva esserci lui a predicare, però possiamo ricordarci di lui, ha una febbre molto alta, quindi mi chiedevo, Pippo, cosa possiamo dire, no, in poco tempo, cosa possiamo prepararci, no? Per cui capite, no? Allora in questi, tra il tempo, quando arriva l'informazione, Pippo, non posso esserci, dico, sì, bene, questo Signore, no? C'era un fratello che diceva, apri la bocca, il Signore te la riempirà, e in un certo senso è così. Però, ecco, oggi c'è un Pippo vintage, d'accordo? Quindi magari ci sono cose che avete in qualche modo già sentito, e mi scuso, però la parola di Dio è sempre nuova e sempre fresca. E mi chiedevo, qual è il problema principale? Qual è secondo noi il problema principale che in qualche modo stanca, che in qualche modo segna la vita spirituale di molti di noi? Perché spesso ci ritroviamo ad avere un motore spirituale inceppato, ingrippato? Perché la Chiesa, che ha una enorme potenzialità, invece spesso si ritrova a fare i conti con delle cose, come dire, piccole, con dei dettagli stupidi, con delle cose che fanno perdere tempo? Dov'è? Cos'è la cosa che ci trattiene, che ci assorbe, che ci ruba la forza spirituale? Cos'è quell'elemento che in qualche modo ci prova a farci, che ci costringe a riposarci perennemente, piuttosto che impegnarci in modo attivo, proattivo, coraggioso per il regno di Dio? E io penso che una di queste cose è la nostra concezione, il nostro rapporto con il peccato. Perché di fatto il peccato è diventato, no, un concetto fuori moda. Non se ne parla più. Guai in qualche modo a pensare che ci siano delle responsabilità spirituali, che ci siano delle conseguenze gravi, che in qualche modo che il peccato possa segnare la nostra vita e possa condizionare anche il nostro benessere spirituale. Abbiamo perso questa visione, di peccato non se ne parla molto, perché abbiamo un problema con il peccato. Ora, quando si parla di peccato, si parla di molte cose. Noi siamo, innanzitutto, io e te siamo peccatori. La Bibbia dice, Efesini 2, verso 3, che noi siamo naturalmente figli d'ira, per cui il peccato è una condizione naturale. D'accordo? È una condizione naturale da cui io e te dobbiamo essere liberati. E poiché siamo peccatori, pecchiamo. Ma poiché pecchiamo, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci liberi dalla condanna del peccato. Romani 6, verso 23. Il salario del peccato è la morte. Questa è la rappresentazione biblica. No, di qual è il problema nostro, di qual è il problema mio e tuo, di qual è il problema della Chiesa, di qual è il problema della società, è il peccato. E fino a quanto noi non trattiamo questo problema nel modo biblico, non arriveremo mai a una soluzione soddisfacente. Avete sentito sicuramente qualche settimana fa, no? Cioè, ci sono stati 2 o 3 casi in pochi giorni che in qualche modo segnano, ci fanno ricordare l'importanza di fare una giusta diagnosi e di avere una giusta terapia. La diagnosi era che alcune persone avevano un tumore molto grave. Avete sicuramente sentito nei media questo, no? Un tumore molto grave va curato, d'accordo? Con dei metodi di un certo tipo. Non si può improvvisare la cura di un tumore, no? Con, diciamo così, no? Con i distillati di grappa. D'accordo? Un tumore va guarito, va trattato in un modo molto serio. Poiché questo non è successo, no? 2 o 3 casi abbiamo visto dai media che ci sono state delle conseguenze. Cioè, la persona malata, poiché non ha avuto il trattamento adeguato, è morta. Cioè, per cui a una diagnosi di un certo tipo deve seguire una terapia di un certo tipo. E così anche nella vita spirituale. Se tu non hai una diagnosi corretta, non puoi sviluppare una terapia, non puoi applicare una terapia corretta. Allora, il nostro problema è qua, è duplice. Da un lato, qual è la diagnosi biblica del nostro problema? Qual è la radiografia, l'attack biblica della nostra condizione spirituale? Adesso vediamo cosa dice la Bibbia. Ecco, quindi oggi leggeremo un attack, va bene? Anche se non siete medici, guarderete che gli elementi sono tutti comprensibili, no? Per come io e te siamo rappresentati da questa immagine che viene fuori ad alta definizione. E l'altra cosa che vedremo è qual è la terapia. Una volta fatta la diagnosi, la Bibbia non ci lascia col documento in mano e ci dice adesso cercati uno specialista di qualche tipo, no, ma ci dà subito la soluzione. Allora, qual è l'attack? Qual è la diagnosi? La diagnosi è che la nostra difficoltà è il peccato. Ora, io lo so che quando si parla di peccato siamo un po' vittime della battuta di Woody Allen che qualche anno fa disse: il mondo si divide in santi e in peccatori. I santi dormono bene, ma i peccatori si divertono di più. No, per cui, no, quando si parla di peccato, in qualche modo, c'è sempre questo, no, anche nella nostra vita, no? Si parla, sì, ma alla fine c'è quasi un desiderio recondito, no? Che, e chissà come potrebbe essere interessante, semmai. No, ma vediamo cosa dice la Bibbia. E io ti invito ad aprire il Salmo 51. Un salmo che conosciamo tutti. Salmo 51. Leggiamo anche il titolo perché ci ricorda da dove viene fuori questo salmo. Al direttore del coro, salmo di Davide, quando il profeta Natan venne da lui dopo che Davide era stato con Betsheba. Fermiamoci un attimo. A cosa si sta riferendo questo salmo, questo titolo? Si sta riferendo a due pagine della storia biblica che si trovano in 2 Samuele 11 e 12. Cosa succede in 2 Samuele 11 e 12? Non abbiamo il tempo per leggerlo tutto, però voglio elencarvi i tratti salienti. Davide è all'apice del suo regno, della sua forza, no, è nel pieno, no, della sua vita, e ha una distrazione. Si distrae e si lascia catturare dalla bellezza fisica di una donna, Betsheba. Una donna che aveva sposato però, che era già sposata, ed era sposata con un militare e con un generale, uno dei migliori collaboratori di Davide. Malgrado questo, Davide è talmente conquistato dal fascino di questa donna che il testo ci dice, no, la fa cercare e va a dormire con lei. Qui c'è volontarietà in tutto questo. Cosa succede? Che lei rimane incinta. E questo crea un grande problema, capite? Lì c'è Davide, con la donna, con la moglie del generale. Il generale è in guerra, e la donna è incinta. Allora, come dire, è chiaro che se le cose stanno così, tutti si sarebbero resi conto che il figlio, no, non è suo. Il figlio sarebbe stato frutto, era chiaro per tutti, che il figlio sarebbe stato frutto di una relazione extraconiugale. Allora Davide costruisce una strategia. Dice, vabbè, c'è un problema, ma io sono intelligente. Mica questa situazione mi può fermare. Io sono un problem solver. Cioè, il problema te lo risolvo. E inizia a costruisce una strategia, per carità. Una strategia perché vuole nascondere sotto il tappeto la sua storia, come spesso facciamo. Cosa fa Davide? Manda a chiamare Uria dal fronte. Uria, vieni qua, c'è urgenza che tu torni a casa, no? Spera che arrivando a casa, Uria cosa fa? Vede la moglie, dorme con lei, no? Per cui è chiaro, ecco, no? È diventata incinta, ma ha dormito con Uria, quindi non ci sono più problemi. Però Uria è un generale integro, è una di quelle persone tutte di un pezzo, e dice al suo re Davide: Davide, ma tu mi chiami, ma io come faccio a lasciare i miei uomini in battaglia e a venire da te? Non posso venire. Non esiste proprio che io venga adesso nel centro della battaglia, che io adesso venga a casa, no, e lasci i miei uomini che muoiono per conto loro. Primo contrasto. Uria è un uomo tutto di un pezzo. Il suo re, no. Cosa succede allora? Davide non è contento. Il piano A non funziona, ma c'ha il piano B. Costruisce un attentato per questo generale. Una specie di agguato. Uria muore. Ora, non è Davide a ucciderlo, ma realmente lo fa uccidere. Lui è lo stratega che sta dietro tutto. Ora, intanto non si comprende cos'è fatto, no? Allora, Betisheba resta sola e Davide la sposa, la giunge alle sue donne. In ogni caso, no? Davide si sposa con questa donna, con Betisheba, però capite, sono passati già dei mesi e tutti si sarebbero resi conto che non è che un bambino può nascere dopo 4-5 mesi. Inizia, no? Si iniziano a sviluppare i mormorii. Toma, hai visto Re Davide, la moglie di Re Davide? 4 mesi sposati, già un pancione, sta quasi per partorire. Immagina il gossip nel regno di Israele, no? Se ci fossero stati i quotidiani, no? Ecco, subito, i titoli, grandi pagine, no? Ecco, come mai questa cosa? Cos'è successo? Allora, Davide però, no? Non fa finta di nulla, si intestardisce e continua la sua vita. Fino a quando? Arriva un uomo. Arriva da Davide, arrivò un uomo che va a trovare Davide. Questo uomo si chiama Nathan. È un uomo molto semplice, di poche parole. Di poche parole, non fa tante cose, di poche parole, ma le cose che dice pesano hanno un peso enorme. Nathan è un profeta, che non significa che è un, come dire, colui che è un veggente che in qualche modo interpreta il futuro. Un profeta significa nell'Antico Testamento che è essenzialmente una persona che predica la parola di Dio. Il profeta è colui che annuncia la parola di Dio. Nathan va da Davide e Davide, come dire, predica a Davide uno dei sermoni, una delle predicazioni più belle, più interessanti di tutta la storia. C'è un ricco, c'è un povero. Nathan svela tutte le razionalizzazioni, mette a nudo la perversa strategia di Davide e dice: Davide, io adesso con questo che ti dico mostro, no, quello che tu hai fatto. E poi dice: e adesso, poiché Dio ti ha scoperto, io renderò pubblico i tuoi misfatti, il tuo peccato, no? In qualche modo la tua punizione sarà evidente a tutti. Questo è il contesto. Davide è come se si svegliasse da una doccia fresca, ghiacciata. Si rende conto che è successo. Dove sono? Grazie a Nathan, Davide riprende se stesso. Sapete, uno di quei tempi, di quei momenti in cui uno si ricrede e dice: ma cosa sto facendo? Ma cosa ho fatto? Dove sono? E il Salmo, e Davide scrive questo Salmo. Il Salmo 51 viene fuori da questa storia. Davide è colpevole di omicidio, di adulterio, di furto. Ha disobbedito a tutti i comandamenti di Dio. La sua vergogna è pubblica, è massima. Immagina come può lui ancora guardarsi allo specchio. Come potrà essere ancora re un uomo che ha combinato queste schifezze? No, come potrà rimanere nell'alleanza di Dio? Davide è ai confini della disperazione, non vede nessuna via di uscita, si sente abbassato, umiliato, è a terra, è con la faccia a terra. E questo Salmo dice che a un certo punto, per la forza dello Spirito Santo, Davide trova il potere, sperimenta il potere straordinario del pentimento. E il pentimento è uno strumento di guarigione, e il pentimento è uno strumento di restaurazione, e il pentimento recupera quest'uomo di Dio ai piani di Dio. Davide è finito talmente in basso che nessuno avrebbe mai potuto pensare che si arrivasse fino a quel punto. Eppure, e questo è il messaggio di oggi, c'è speranza. anche se tu arrivi nel punto più in basso, ma proprio basso, ma proprio basso, c'è ancora speranza per Dio, perché col pentimento e con la forza del perdono si può recuperare. E questo è il Salmo, è un grande messaggio di speranza. Io vorrei vederlo con te, perché ci sono quattro sezioni che guarderemo assieme. La prima cosa è la richiesta di Davide, dai primi due versi, verso 1 e verso 2, c'è la richiesta di Davide. Leggo, abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti, lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato. In primo luogo Davide, verso 1, chiede a Dio misericordia. Dice: Signore, io ho bisogno della tua misericordia, che significa: io ho bisogno di essere alleggerito dalla sofferenza. Signore, sto portando sulle mie spalle dei pesi che ormai non reggo più, mi stanno schiacciando, le mie gambe non riescono più a sostenere il peso di quello che ho fatto. Ho bisogno di un alleggerimento, ho bisogno di misericordia. E Davide chiede misericordia e chiede anche subito dopo che le mie trasgressioni siano cancellate. E quando Davide parla, dice cancellate, pensa a un'azione specifica, significa: Dio, io so che tu sei colui che annota ogni cosa, ti chiedo, oh Signore, adesso tu possa cancellare il dato ufficiale che riporta il mio debito, il deficit, il fallimento, cancellalo. È molto più di un atto notarile. E Davide chiede questo, chiede misericordia, chiede la cancellazione dei suoi peccati e poi chiede: Signore, io ti chiedo di essere lavato e purificato dal mio peccato. Significa non soltanto il mio debito oggettivo, quello che c'è, no, come dire, al catasto del cielo, ma Signore, in qualche modo voglio che tu adesso mi lavi e mi purifichi. Cioè, che io possa avere un'esperienza di purificazione. Davide affronta il suo peccato oggettivamente e soggettivamente. Dice che in qualche modo c'è una responsabilità legale, però sa anche che c'è un peso psicologico e spirituale che va di pari passo. E dice: Signore, io ti chiedo che tu possa cancellare la mia responsabilità legale, e dall'altra cosa, e dall'altro lato ti chiedo: Signore, tocca il mio cuore e rimuovi il peccato dal mio cuore. Lavami e purificami. Questa è la richiesta di Davide. Ma perché Davide fa questa richiesta? Su quale base puoi fare una richiesta di questo tipo? Qual è la base dell'istanza di Davide? Davide dice: Signore, io so, guardate qua, il verso 1, per la tua bontà, per la tua bontà. Davide fa appello all'amore indefettibile, infallibile di Dio. Per la tua bontà significa per il tuo amore incondizionato, perché Dio, tu sei colui che ama in modo vincolante, perché tu sei il Dio dell'alleanza, perché la tua fedeltà è vincolata alla tua promessa, non ai nostri meriti. Per la tua bontà, Signore, fai questo. E poi fa appello anche alla compassione di Dio, a quello che Dio, al tuo amore per noi. E questo è quello che Davide, è la base del pentimento di Davide. Da un lato noi siamo completamente indegni, sappiamo che non possiamo meritarci nulla, non abbiamo nessuna pretesa nei confronti di Dio. Sappiamo che la nostra condanna è una giusta condanna perché abbiamo trasgredito alla volontà di Dio. E d'altra parte sappiamo che ci meritiamo tutto. Però allo stesso tempo sappiamo che Dio ci ama. Sappiamo che Dio ha un impegno incondizionato per noi. Che Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. Se noi siamo consapevoli solo di un aspetto, andiamo nella disperazione. Se invece non siamo consapevoli soltanto dell'altro, andiamo nella liberalità. Invece no. Noi dobbiamo essere consapevoli che Dio è fedele e che noi siamo indegni. E queste due cose stanno assieme. Dio ci perdona così. Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà, nella tua grande misericordia, cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami da tutto il mio peccato. E poi il secondo passo che il Salmo 51 fa è la confessione di Davide. Se i primi due passi, versi ci parlano della richiesta di Davide, il verso 3 e il verso 4, dal verso 3 in poi si parla della confessione di Davide. E come si confessa Davide? Anche qua spesso noi abbiamo confusione, perché non sappiamo come confessare. E guarda il verso 3 e il verso 4 cosa ci dice. Poiché io riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me. Ho peccato contro te e contro te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi miei. Guarda i verbi che sono usati. Riconosco le mie trasgressioni. Ho peccato. Ho fatto ciò che è male. Usa delle parole forti. Trasgressione, male. Cioè, quello che Davide fa è una cosa semplice. Si assume la responsabilità, non fa lo scaricabarile. Che è una cosa diffusissima. Cioè, lui dice, quello che io ho fatto è male. Lui sa che Dio è, verso 4, è giusto quanto parla, è irreprensibile quanto giudica. Ora, lui non biasima, non si lamenta. Sapete qual è la nostra, invece, strategia quando succede qualcosa? Cominciamo a dire, ho un problema ormonale. Io ho peccato perché probabilmente c'è stata, no, l'ormone forzuto che è emerso in modo sconsiderato. Oppure, se magari la tua attenzione biochimica è un po' diversa, incominciamo a dire, ma poverino, sapessi che educazione ha avuto da piccolo. Sapessi, no, com'è cresciuto, in quale contesto familiare. Non si può accusare. Poi guardiamo le sue pulsioni, guardiamo il suo ambiente sociale, guardiamo la sua formazione, guardiamo la sua situazione. Non è colpa sua, è sempre colpa, no, di qualcos'altro esterno a noi. E Davide avrebbe potuto dire così, no? Immagina Davide, no, come razionalizzare. Davide avrebbe potuto dire, insomma, io sono il re. Sono all'apice del governo, sono la figura a che si trova al vertice di un regno, di un popolo. No, sono stressato dalla mattina alla sera. Non permetterete un sollievo fisico, sessuale, una volta ogni tanto, fuori dalle regole, che male c'è? Una volta, cosa vuoi che sia? Non c'è ragione, io potrei razionalizzare, sarei lo stress. No, nessuno sa i sacrifici che io ho fatto per il mio popolo. Nessuno, con una piccola consolazione, no? Nessuno, e poi ho problemi con le mie attuali mogli, non capiscono, sono stressate, è un periodo no per loro, e insomma, quanti motivi! Ma Nathan taglia dritto. Come fa la parola di Dio, arriva sempre in profondità. Niente scuse, niente razionalizzazioni. Fratelli, questo non significa, attenzione, allora non estremizzate quello che dico, questo non significa che gli ormoni non hanno una funzione, che il contesto sociale non incide sulla nostra vita, che l'ambiente dove siamo nati ha un'influenza sui nostri comportamenti, ovvio che sì. Però il responsabile ultimo, il responsabile ultimo delle mie azioni sono io. E io ho la possibilità di rifiutare una tentazione o piuttosto che prenderla, piuttosto che abbracciarla senza scuse. Tu hai colpito Uria con la spada. Ma ora, materialmente non era stato Davide, però Nathan gli dice la responsabilità è tua, senza senza shift, senza scaricabarile. E Davide fa questo. Infatti guarda cosa dice Davide. Io riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a te. Fratelli, questa è una delle cose più difficili da fare, eh? Però è la precondizione per il recupero. Perché se tu sbagli e non riconosci le tue colpe, non c'è niente da fare. Cioè, io posso fare tutta la consulenza che tu vuoi, si possono chiamare, no? Le figure più importanti, più accoglienti, empatiche, tutte le coccole di questo universo, non sostituiscono il bisogno fondamentale di assumersi profondamente le proprie responsabilità. Perché Dio ci valorizza, perché siamo uomini e donne a immagine sua e dobbiamo prenderci le responsabilità fino in fondo. Io, dice Davide, riconosco le mie colpe. Ora, verso 4 però, ci dice anche qualcosa di interessante. Questo risponde, lui dice, beh, ma verso chi ha peccato Davide? Anche qua. Noi diciamo, ma sì, hai sbagliato verso il fratello, vai a chiedere, non è una cosa molto grave. Pensiamo che il peccato abbia essenzialmente una dimensione orizzontale, no? È questo, no? Per cui ci manca, no? Davide invece si rende conto che non solo ha preso in giro Bathsheba, non solo ha fatto uccidere Uria, non solo ha ingannato il popolo di Dio, non solo ha tradito la sua vocazione, ma la cosa più grave che Davide ha fatto è quella che c'è nel verso 4. E guarda cosa dice il verso 4. Dice che il cuore del peccato non è l'offesa sociale, non sono le conseguenze negli altri, ma Davide dice, ho peccato contro te, e il te è Dio. E questo è quello che succede, perché quando si pecca in primo luogo, non verso nostra moglie, non verso la comunità, non verso il fratello o la sorella, ma l'oggetto che viene principalmente offeso dal nostro peccato è sempre Dio. Io ho peccato contro di te. Ora, guardate, no? Guardate, lui ha offeso. Il tradimento è stato alto, no? Ma questo significa in modo molto chiaro che noi quando pecchiamo in realtà stiamo trasgredendo sempre al primo comandamento. Qual è il primo comandamento? Non farti idoli e sculture alcune, non adorare altri dei. Ogni peccato ha alla sua nuce, alla sua sintesi, la trasgressione del primo comandamento. È sempre un'offesa verso Dio. Ora guardate, questo è una cosa importante perché il peccato deturpa, offende Dio. No? Noi spesso siamo preoccupati per le conseguenze del peccato. Ho fatto male al popolo, non sono più in grado di governare Israele, no, chissà cosa dirà la gente, ho fallito, adesso ho bassa autostima, no? Però se noi ci preoccupiamo delle conseguenze del peccato, piuttosto che preoccuparci del soggetto che il peccato ha deturpato, cioè Dio, non stiamo ricercando il vero pentimento. Questo non è pentimento. Davide avrebbe avuto, poteva scegliere la via dell'autocommiserazione. Però non è quello che ha fatto. Se tu fai in questo modo, no? È perché quello che ti preoccupa di più sono le conseguenze del peccato, non il peccato. Ma un vero cristiano, un vero figlio di Dio, è preoccupato del peccato. Perché il peccato in ogni sua forma offende Dio. Verso 4. Quello che ho fatto è male ai tuoi occhi. Signore, dice Davide, adesso io non mi affido più alla mia coscienza, perché so che la mia coscienza a volte è come acqua fresca, no? Perché la Bibbia sa che la mia coscienza e il mio cuore spesso è ingannevole. Più di ogni altra cosa, Perché nella cultura popolare c'è una coscienza, sapete cosa significa? Come se ci fosse il grillo parlante qua sulla nostra spalla che ogni volta che sbagliamo ci dice no, stai sbagliando, non lo fare. In realtà il grillo parlante della nostra coscienza è stordito, è addormentato, è un grillo parlante manipolato che a volte dice delle grandi sciocchezze. E Davide dice proprio questo. Dice, Signore, io ho fatto quello che è male ai tuoi occhi. Non dice, la mia coscienza mi condanna. Ho avuto dei turbamenti notturni, psichici, no. Dice, Signore, perché è la tua parola, se ho fatto male ai tuoi occhi. La Bibbia non dice mai, lascia che la coscienza sia la tua guida. Questo è New Age, questo è paganesimo. E purtroppo, no, in molti contesti cristiani anche, no, al posto della centralità della parola di Dio, viene sostituita dalla centralità della coscienza e dei sentimenti personali. Quindi stiamo rivestendo di cristianesimo una sostanza pagana. La Bibbia non dice mai questo, dice, ho sbagliato ai tuoi occhi, secondo i tuoi criteri, perché la coscienza può essere troppo scrupolosa o troppo poco scrupolosa. La nostra coscienza può essere una trappola. Cioè, ci possono essere cose che ci infastidiscono, ma che sono lecite, come ci possono essere cose che consideriamo lecite, ma che in realtà sono offese a Dio. Non è la nostra coscienza, è la parola di Dio che ci giudica. Noi siamo schiavi delle tradizioni degli uomini, della cultura, siamo molto controllati dalle mode, no? E questo ci sta dicendo Davide, non seguire troppo il tuo cuore, non seguire troppo i tuoi sentimenti, non può essere sbagliato quello che sto facendo, mi fa sentire così bene. Non l'avete mai sentito voi? Ah, io sì, Sì, sempre. Come fa a essere sbagliato? Mi fa sentire così bene. Mi sento me stesso finalmente. Mi sono ritrovato. Questo è sostituire la centralità della parola con la truffa della coscienza. Ora, amici, utilizziamo gli occhi di Dio per liberarci dalle nostre schiavitù. Perché se tu non sei libero per quello che Dio dice, sarai schiavo dell'opinione degli altri. Abbiamo bisogno di liberare i nostri cuori. Io ho anche conosciuto persone che dopo un pentimento mi dicono ancora, io non voglio vivere la gioia del pentimento perché il mio cuore mi condanna. Ma io dico, ma chi è il tuo cuore che ti condanna quanto la parola di Dio dice che non c'è più nessuna condanna per quelli che hanno creduto in Gesù Cristo. Capite quanto è truffaldino il cuore? E comprendete quanto rischioso è un cristianesimo costruito sul cuore? Attenzione, anche qua. Noi non siamo programmi, codici, informatici, non siamo macchine. È chiaro che il cuore ha una rilevanza, però è una priorità. Qua stiamo parlando di ordini, di priorità. E Davide vede anche la sua profondità. La sua profondità. Davide non scusa più se stesso. Guarda indietro, guarda la sua vita e dice che adesso ha imparato qualcosa di importante. Fratelli, il pentimento può cambiarci. E Davide impara ad educare la sua coscienza con la parola di Dio e dice che se la parola di Dio ci guida, allora la diagnosi e la terapia saranno sane, efficaci, funzioneranno, no? E Davide ci dice non soltanto non essere più schiacciato dal senso di colpa, non farti condizionare dalle rappresentazioni false o sproporzionate, ma prenditi la piena responsabilità, sii veramente donna e sii veramente uomo, assumiti la responsabilità di quello che è successo e poi con tutto questo peso vai davanti a Dio e chiedi che Dio ti alleggerisca e ti liberi da questo peccato. Dobbiamo pentirci dal peccato, perché l'offeso è Dio che è in lutto. Senza questo non c'è vero pentimento, ma c'è autocommiserazione. Questo è quello che fa Davide. Davide richiede delle cose, confessa. E la terza cosa che Davide fa, verso 6, è: Davide ha bisogno di alcune cose che io e te abbiamo bisogno. Ci dice, verso 6, ma tu desideri che la verità sieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore. Purificami con issopo e sarò puro. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia ed esulteranno quelle ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati e cancella tutte le mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga. Insegnerò a te le tue vie ai colpevoli. Davide, a verso 6, ha bisogno di integrità. Si rende conto che quello che è successo è perché ha coltivato delle stanzette segrete nel cuore. Adesso dice: Signore, io non voglio avere le stanzette segrete del peccato. Signore, non voglio coltivare menzogne o peccato dentro di me. Voglio impegnarmi per la verità e per la santità. Davide sa che è stato ipocrita. Mentre all'esterno onorava il culto, era visibilmente un uomo di Dio, mentre all'esterno confermava e lottava, nel suo interno aveva fantasie idolatriche. Davide chiede: Signore, basta più, voglio essere integro. E poi dice, no, verso 9, Signore, io voglio che tu distolga il tuo sguardo dai peccati. Cioè, quello che sta dicendo Davide, e dice: Signore, io adesso voglio ripristinare una sana relazione con te. Voglio essere, guardate cosa dice, pulito con issopo. L'issopo era una pianta che veniva usata in quei tempi per lo spargimento anche di sangue ed era usata ad esempio per rendere puro un lebbroso. Quindi Davide qua dice: Signore, io mi rendo conto che ho una lebbra spirituale sulla mia vita e adesso ho bisogno della tua liberazione, della tua purificazione, perché se tu operi io potrò essere, verso 9, più bianco della neve. Davide sa che ha bisogno di una comunione rinnovata. Io, Signore, voglio essere ripulito da te, perché voglio avere comunione con te nuovamente, voglio tornare alla tua presenza. Signore, fammi puro, accettabile ai tuoi occhi. Fai, Signore, che in qualche modo io possa gioire ancora della tua presenza. E poi dice Davide, non solo ha bisogno di relazione e di integrità, ma verso 10 Davide ha bisogno anche di forza nello spirito. Verso 10. Ha bisogno, chiede uno spirito costante. Verso 10. Chiede uno spirito volenteroso. Significa: Signore, io non voglio solo l'energia per vivere. Io voglio che il tuo santo spirito operi nel mio affinché ci sia un nuovo impegno vigoroso per l'obbedienza, per il tuo regno, che io possa dedicarmi a te a prescindere dalle conseguenze. Forza nello spirito. Il vero pentimento, fratelli, è proprio questo. Ci sono cose importanti che adesso vengono spazzate via e ci abbiamo una passione nuova per il Signore. Signore, io voglio una nuova intimità. Verso 11, non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo spirito. Davide chiede pulizia, ma dice: Signore, voglio essere nuovamente presentabile davanti a te. E implora il Signore, e implora: Signore, voglio tornare alla tua presenza. Rendimi la gioia della tua salvezza. Ho perso, Signore, ho perso l'energia vitale, la dinamica principale della vita. Non sono più grato a niente, non c'è più gioia nella mia vita. Voglio riacquistarla e non me la può dare nessuno se non te stesso. E questo è quello che Davide chiede, questo è il bisogno di Davide. E questo deve essere anche il nostro bisogno questa mattina. Questo è il bisogno della potenza di Dio, è il bisogno della sua opera. Davide sa che non è facile, Davide sa che non è facile, perché sa che Dio è potente, ma lui è impotente. sa che Dio è degno, ma che lui è indegno. E si muove però in questa direzione. Amici, e poi Davide sa che se c'è gioia, ed è l'ultimo punto, verso 16, verso 13 e 14, Davide dice che soltanto se questo accadrà, soltanto se lui riacquisirà nuovamente la gioia nel Signore, potrà fare missione, verso 13 e verso 14. Insegnerò le tue vie ai colpevoli, e i peccatori si convertiranno a te. Liberami dal sangue versato Dio, Dio della mia salvezza, e la mia lingua celebrerà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra, e la mia bocca proclamerà la tua lode. Cari amici, Davide sa che la sua fede può essere nuovamente attraente, che lui può diventare nuovamente un polo di attrazione per il Vangelo, per il Signore, per il Regno di Dio. Lui sa che spesso quando nella nostra vita c'è la gioia del Signore, noi siamo contagiosi, noi siamo attraiamo, perché una fede gioiosa è una fede contagiosa. Davide sa tutto questo e dice: Signore, dammi questo, perché io voglio essere davvero adesso al tuo servizio. E questa è la strategia di Davide. E questa deve essere, secondo me, anche, no, la nostra prospettiva. Questa deve essere anche la nostra prospettiva, perché senza questa prospettiva noi non sappiamo come vivere col nostro peccato. Saremo vincolati all'odio di noi stessi, all'autocommiserazione, no? Spesso ci facciamo catturare da cose false. E poi alla fine il versetto 15 e 17 ci dice, no, ci dice molto, molto semplice, che questo pentimento, questa attitudine al pentimento deve essere un'attitudine continua. Verso 15, Signore, apri tu le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Tu infatti non desideri sacrifici, altrimenti li offrirei, ne gradisci olocausto. Pentimento continuo. Egli parla di uno spirito rotto, di un affanno. Questo è l'atteggiamento, questa è la terapia che Dio ha per rinvigorirci. Tutta la vita è pentimento, diceva Martin Lutero. Ed è proprio così. Tutta la vita è pentimento. Perché in tutta la vita noi dobbiamo continuamente sperimentare questa potenza che viene dal pentimento. Bene Pippo, ma tutto questo mi sembra molto egoistico e molto concentrato su se stesso, no? Perché Davide, poiché la sua conversione è genuina, poiché il suo pentimento è genuino, si preoccupa del bene comune. Verso 18 e verso 19. Fa bene a Sion nella tua grazia, edifica le mura di Gerusalemme. Allora gradirai sacrifici di giustizia, olocausti e vittime arse per intere. Allora si offriranno tori al tuo altare. Quando Davide pensa alle mura di Gerusalemme, sta pensando al suo popolo. E questo è l'effetto naturale. Vero pentimento ci porta anche una preoccupazione per gli altri, per il suo popolo, per quello che Dio sta facendo attorno a noi. Amici, questa è la parola di Dio questa mattina. Sappiamo tutti quello che succederà dopo, no? Sappiamo tutti che Davide avrà il figlio di Betsheba morirà, ci saranno delle conseguenze. Sappiamo, ecco, io non credo che quello, come dire, io credo che Dio usi anche questa nascita, questa morte per illustrare anche, no, la profondità del suo giudizio e anche dell'amore che lui ha per noi. Però sappiamo anche una cosa più profonda, che Dio ha mandato, c'è un figlio che Dio ha mandato, che è morto per i miei e per i tuoi peccati. Il figlio di Davide e di Betsheba non poteva espiare nessun peccato, è morto. È stata una delle conseguenze tragiche di quel peccato. Non aveva nessuna forza salvifica. Però ci ricorda di un altro figlio, di un altro figlio che Dio ha mandato, anzi non di un altro, del suo unigenito figlio, che è venuto, ci dice la Bibbia, per morire per me è per te. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio a morire per noi. Questa storia ci ricorda di Gesù, di colui che era senza peccato e che si è fatto peccato. Com'è la tua vita? Come tratti il peccato? Come tratti il peccato? Lo tratti come se fosse, come si tratta confondendo il tumore per il raffreddore? O abbiamo una giusta considerazione? Questo io penso, fratelli, che se avessimo davvero una comunità, un popolo, pronto a pentirsi, così come Davide ha fatto, dei propri peccati, dei propri errori, la forza, il motore, la crescita e la benedizione, e l'attrattività, e la gioia, la gratitudine del messaggio del Vangelo, sarebbero visibili ed esplosivi. Perché io non ho nulla da perdere, perché Gesù ha perso tutto per me. Io non ho nulla da difendere, perché so che sono fallito e fallimentare nelle mie azioni. Non c'è nessuno status, nessuna protezione. Io so che c'è del marciume in profondità nella mia vita che solo Dio può lavare, può guarire. Io so che solo in Lui c'è la salvezza. Rendici la gioia, Signore, della Tua salvezza. Siamo pronti a pentirci. Sii il primo a pentirti. Sii il primo a pentirti. Corri quanto cerca le occasioni di pentimento. E se qualcuno ti critica perché hai sbagliato qualcosa, non difenderti, perché in realtà hai fatto delle cose peggiori di quella che l'altra persona ti sta dicendo. Siamo pronti a pentirci. Questa è la chiave per la libertà. Abbassiamo il nostro capo. I sacrifici nel Tempio non servono a molto, non sono più efficaci. Però il peccato ha sempre delle conseguenze. Cerchiamo questa mattina il perdono dei peccati, il perdono di Dio. Ci saranno delle conseguenze, ma non preoccupiamoci. Sappiamo che quanto pecchiamo ci saranno sicuramente delle conseguenze che a volte saranno delle gravi conseguenze. Però il peso del peccato, il perdono, ci libera dalle conseguenze eterne. Gesù è il figlio unigenito di Dio che è morto per i nostri peccati. E adesso né io né te, se crediamo in Lui, dobbiamo più subire la morte. Signore, io non conosco com'è la vita di ognuno di noi, ma so che abbiamo bisogno, Signore, di pentimento. So che il peccato facilmente si annida nella nostra vita, Signore. So, Signore, che spesso siamo stanchi, Signore, camuffiamo e biasimiamo ed evitiamo le responsabilità, Signore. So che spesso, Signore, piuttosto che cercare il Tuo volto, Signore, cerchiamo tante scuse. Ma Tu questa mattina ci chiami, Signore, ad affrontare il peccato come Tu vuoi. Signore, facci un popolo pronto a pentirsi. Signore, che ritorna continuamente a Te, che ritrova nuovo vigore, nuova forza, nuova gioia nel Vangelo di Gesù Cristo. Io Ti prego per le mie sorelle e i miei fratelli, Signore, se si trovano in condizioni, Signore, in situazioni difficili, dove la ribellione e il peccato è ancora lì, Signore, che cerca di aver presa, dove la tentazione è prossima, nel nome del Signore Gesù, Signore, dai Tu, Signore, la forza del pentimento e del perdono. Ti prego, Signore, aiutaci a vivere come Tu vuoi. Aiutaci, Signore, a far nostra la promessa che si trova nei Tuoi Vangeli. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, dice Gesù, e colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Signore, facci venire facci ritornare da te. Signore, né, non ci cacciare, perché tu ci accogli. Nel tuo nome. Amen. Vogliamo cantare un canto?